Stasera, grazia attivata dalla fede. Grazia e fede, l'uno ha a che fare con l'altro. Ma per capire dove siamo, faccio giusto una frase per ogni tematica che abbiamo già guardato, così ci ricordiamo un attimo. Il 28 luglio abbiamo visto che è Gesù che è venuto in questo mondo portando la grazia e applicandola già in quei 3 anni di servizio. Lui ci ha fatto capire, lui ci ha introdotti nella grazia. La cosa più importante è ripristinare la nostra relazione con Dio. Questa è a priori la grazia. Il 4 agosto, poi il secondo punto, abbiamo visto di come la grazia sperimentata trasforma la nostra mentalità, ci influisce nella nostra vita quotidiana e soprattutto nelle relazioni, perché la grazia riguarda innanzitutto le relazioni, prima la mia con Dio e poi di conseguenza questo si riflette anche sulle mie relazioni con il mio prossimo, e con questa mentalità che esce dalla grazia che abbiamo conosciuto cambia tutto, cambia la nostra vita. Abbiamo visto in quell'occasione anche che la grazia non è giusta, scioccante per come sia, la grazia non è giusta perché paga quello sbagliato, cioè Gesù Cristo. Amen? Se questa frase non ti torna, non la capisci, vai su internet, purtroppo non c'è nella diretta, su Facebook, ma puoi andare sul sito della Chiesa e scaricarti l'audio, capire quello che adesso ho detto. L'11 agosto, quindi una settimana fa, avevo parlato di come la grazia nel rapporto con Dio ci libera dallo stress della meritocrazia. Cioè, noi non possiamo arrivare a Dio con le mani piene per dire: guarda Dio, io che cosa ho per darti. Che nel momento che io ho qualcosa nelle mani, venendo da Dio, io non posso ricevere quello che Lui mi vuole dare. La grazia è per grazia, un dono. Quindi a Dio dobbiamo arrivare a mani vuote, affinché Lui ci può dare la sua grazia. Amen. Questo è un concetto molto importante, abbiamo visto di come siamo molto più influenzati di quanto noi pensiamo di questa tematica. L'ho pensato anche ieri sera, abbiamo avuto degli ospiti a casa nostra, questi sono venuti e hanno portato qualcosa. Culturalmente è giusto che quando tu sei invitato vai lì e non arrivi a mani vuote, che brutta figura, no? Purtroppo questa mentalità ce la portiamo, la proiettiamo anche sul nostro rapporto con Dio e vogliamo sempre arrivare con qualcosa davanti a Lui per dire: vedi quanto sono bravo, Signore. Non c'è bisogno, anzi, quando arriviamo così al Signore reclamiamo la legge e non la grazia. Invece a Dio dobbiamo arrivare mani vuote. Amen. Quindi questa grazia meravigliosa che Dio vuole fare ad ognuno di noi, come posso attivarla? Quindi torniamo all'inizio del rapporto di ciascuno di noi col Signore. Lo dice l'Apostolo Paolo in Romani 4, 3 a 5, dove c'è scritto. Infatti, che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messo in conto come giustizia. Att- attivare la grazia ci vuole solo una cosa: la mia fede. Credere che Dio mi vuole dare quello che ha promesso. Così noi possiamo arrivare a Lui con i nostri fallimenti, con le nostre delusioni, con le nostre maledizioni, con il nostro essere insignificanti, con il nostro odio, con le nostre ferite. Possiamo arrivare a Lui, ormai due volte in pratica, per ricevere in sostituzione di tutto questo benedizione, bellezza, scopo, importanza, amore. Bellissimo. Ma devo arrivare fino a Lui. Devo avere fede in quello che Dio mi ha promesso. Questa settimana ho letto la notizia che c'è stato uno o una, non si sa, che ha vinto Superenalotto. 209 milioni di euro. Si porterà a casa senza tasse da dare allo Stato, eccetera, che del 12% si porterà a casa 186 milioni di euro. Ti immagini quella persona che a casa ha il suo biglietto, non ne ho più uno, ecco, che a casa ha il suo biglietto con i numeri che ha segnato, e vede in TV, esce un numero dopo l'altro, il numero vincente è questo. Quello ha questa cosa nelle mani, ci guarda e dice: ma io non ci credo.
Ci crede.
Se dicesse non ci credo, vedrà un centesimo di quei 186 milioni di euro? No. Ci deve credere. Così è la grazia di Dio. Tu hai un'infinità di ricchezza da parte di Dio davanti a te, però la fede di volerlo ottenere e la fede che Dio ti vuole dare tutto questo, tu la devi avere. Amen. E fino a qua è facile. Penso, spero che tutti noi questo l'abbiamo sperimentato. C'è stato un momento nella tua vita in cui tu hai posto fede in quello che ti è stato detto da Gesù. Hai posto fede nella promessa di Dio del perdono, della grazia. L'hai sperimentato. Ti ricordi com'era? Io non so com'era per te, io so com'era per me. Io so che ho chiesto a Gesù di entrare nella mia vita, di purificarmi da tutte le cose che a Lui non piacciono, da liberarmi da tutte le cose brutte nella mia vita. Con una semplice preghiera ho detto: Gesù, e ora ti chiedo, vieni, entra nel mio cuore, voglio vivere con te. Così semplice. E ha funzionato. E mi ricordo com'era. Sentivo la presenza di Dio dentro di me. Wow, bellissimo! Anzi, ho sbagliato verbo. Non sentivo. Sento la presenza del Signore, perché quello era l'inizio. E da allora, con il mio Gesù, io posso volare. Amen? Stai volando? E qui il problema. L'apostolo Paolo parla di Abramo. Quanti di voi hanno letto una volta la storia di Abramo? Genesi 12, capitolo 12, con tutti i capitoli successivi. Dio fa una promessa ad Abramo, lui ci crede e questo lo viene messo in conto come giustizia. Ci ha creduto quante volte? Una volta? lì nel momento? Ha iniziato a credere nel capitolo 12, poi vai a leggere per quanti capitoli. Lui ha dovuto credere senza vedere. E queste delle volte noi ci dimentichiamo. Non fermarti a sperimentare la grazia. L'Apostolo Paolo a un certo punto si rivolge a una chiesa fondata da lui, i Galati, in capitolo 1, dal verso 6, dove lui si lamenta con questa chiesa e dice: mi meraviglio che così presto voi passate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo ad un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, perché ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Che erano arrivati altri che hanno detto: sì, però il perdono va bene, sì, la grazia va bene, però voi dovete circoncidere, però dovete fare il sabato, non potete lavorare il sabato, però dovete. È così facile che noi dimentichiamo la cosa basilare della nostra fede, che è la grazia. E non è per una volta soltanto. Tu devi vivere per la grazia in Cristo Gesù giorno per giorno. Ed è una scelta. Io dico devo, ma in fondo la parola dovere stona con la grazia. Perché se tu hai capito come funziona la grazia, è un privilegio. Altro che pesantezza religiosa, io devo. Quelli che devono non hanno rapporto con Dio, non hanno capito l'amore di Dio e non hanno capito la grazia, che cos'è e che come ci fa vivere. Anche Pietro, che ha sperimentato Gesù in maniera meravigliosa, al punto che lui stesso, Pietro, ha potuto fare le cose che ha fatto Gesù. Cioè Pietro era in giro a guarire persone, a liberare persone da demoni, a operare cose straordinarie per 3 anni. Pietro ha sperimentato la grazia vicino a Gesù. E poi è tutto crollato. Gesù è morto e lui ha tradito, non tradito, diciamo rinnegato Gesù, diciamo là. A un certo punto, con la distruzione di tutte le cose, di tutto quel bellissimo, sembrava un sogno, Pietro che cosa fa? Quello che siamo tentati di fare tutti noi, che è così facile che ci cadiamo. Giovanni 21, dal verso 3 in poi. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono, salirono subito sulla barca e quella notte non presero nulla. Andiamo a fare quello che sappiamo fare, visto che è qua. Questo sogno è finito. Che cosa sappiamo fare? Pescare. Andiamo a pescare. Manco quello sapevano che fare. Sono guardati dopo una nottata di impegno. Manco pescare sappiamo più. Quando già era mattina, Gesù, tra parentesi, risorto, perché dopo la risurrezione, Gesù si presentò sulla riva, i discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro: figli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Coca-Cola ti uscisci. Niente. Allora arriva sto tizio, non hanno riconosciuto Gesù, andate un'altra volta. Buttate la rete sul lato destro. Sì, perché sul lato destro della barca c'è un altro lago rispetto a quello sulla sinistra, giusto? No!
Ci sono due magie differenti.
Cioè, io mi immagino Pietro, pratico com'è, che si guarda Giovanni, che ci fa fare? O destra, o sinistra, sotto la coda. Quello è. Fatto sta. Allora il discepolo, aspetta, dove siamo? Essi dunque l'accettarono. E non potendo più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace del pesce messo lì su e del pane. Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Che cosa sta facendo Gesù con Pietro? Che cosa si meritava Pietro? Dopo aver rinnegato Gesù tre volte. Una bella strigliata si meritava Pietro, giusto? Gesù che cosa fa invece con Pietro? Ora dobbiamo capire una cosa. 3 anni prima, Gesù come aveva chiamato Pietro a diventare discepolo suo? Prima le ha detto: posso usare la tua barca? Anzi, neanche ha chiesto, per predicare alla folla, e dopo quella predicazione ha detto: ora andate sul lago a pescare di nuovo, perché anche quella notte non avevano preso niente. Luca 5, dal verso 4, come aveva terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone le rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E lì è iniziato l'esperienza di fede di Pietro. Che poi Gesù l'ha chiamato e gli ha detto: io di te farò pescatore di uomini. Che cosa ha avuto Pietro per andare contro esperienza un'altra volta sul lago, la prima volta, per buttare la rete un'altra volta? Ha avuto fede sulla tua parola e io vado e faccio come hai detto. 3 anni dopo, io non so, io non riesco a capire che un Pietro e un Giovanni non hanno riconosciuto Gesù. Sappiamo che di fisionomia cambiava ogni volta dopo la risurrezione. Tra parentesi, questo è uno dei motivi per cui qualsiasi quadro è in giro, il volto di Gesù, io non ci credo. Perché Gesù non ha un volto più come i 33 anni. Perciò io preferisco non avere quadri del volto di Gesù da qualche parte a casa mia. Chiusa la parentesi, non lo riconoscono, ma a più tardi nel momento che ti dice: a andate un'altra volta sul lago e buttate la rete sul lato destro. Cioè, Pietro, dove sei? Non Pietro?
Babbo, Pietro.
Giovanni! Tu che sei sul petto di Gesù! Giovanni!
Giovanni!
Non lo riconosco! Quando lo riconoscono? Quando vedono il pesce? No! E vorrei che questo lo capiamo. Quindi questi discepoli vanno un'altra volta, buttate sul lato destro, quindi devono preparare nuovo le reti, perché le reti non è che si potevano buttare così nell'acqua. Tu devi preparare le reti, quindi loro hanno dovuto preparare la rete per poi uscire, fare mare, essere pronti e poi buttare di nuovo le reti. Quindi c'è lavoro da fare. Ok, anche noi abbiamo un lavoro da fare. Stasera mangiamo il pesce. Ok. Pronta la mia rete. Che cosa dovevano fare? Buttare la rete. E poi? Tirare. Allora, io non sono tanto pratico, ma forse c'è un pescatore più bravo di me qui in mezzo a noi. Chi è? Il pescatore che è pronto a lanciare la rete. Dove sono i giovani? Sono tutti spariti. Sono tutti spariti. Dove sono i giovani? Un po' lontano.
E guarda, c'è Paolo che non puoi scattare. Con un media ancora.
Andrea, dai, come on. Vieni. Vieni a pescare con noi.
Guarda, Andrea. Non sta pescando.
Allora, mo ti chiami Pietro. Questa è la tua rete. Se questo lo lasci qua sotto, che cosa ha detto Gesù? Vai, torna sull'acqua e... Ok, fallo.
Dalla tua destra ti vado.
E che quindi tu non hai capito l'altro?
Ecco, cara. Non capisco. È il momento in nome di Cielo.
Dove c'è il pesce, quindi ti prova. Dove lo devi buttare? Sul lato destro, quindi non qui, lo devi fare lì, vai, avvicinati, ok? Lato destro della barca, ora butta la tua rete. Dentro fa clic. perché umanamente era impossibile. Che c'è più pesce sul lato destro che su quello sinistro. Nel momento che cominciano a tirare, e tira anche una volta, prova, cioè, ci sono pesci. Tanti pesci. In quel momento cominciano a capire. Grazie. Butta la tua rete sulla parola di Dio e poi comincia a tirare. Nel momento che tu senti la resistenza, sai, Dio ha mantenuto la sua promessa. Perché Gesù fa questo con Pietro? Perché non le dà una bella striata? Per prima cosa, almeno la domanda di 3 volte, mi ami tu più di tutti gli altri? No! La prima cosa che Gesù fa con Pietro è ricordargli che cosa? La grazia. Avere fede su quello che Gesù ha promesso, e quando io ci metto fede su quello che Gesù ha promesso, io comincio a realizzare, a sperimentare. La prima cosa che Gesù fa con Pietro è questo, una lezione di grazia. Pietro, torna alla grazia. Abbi fede in quello che io ti ho detto. Ah, poi Gesù viene dietro da parte, prende da parte, e chiariscono anche quella storia del 3 volte rinnegare. Ma scioccante di come Gesù affronta questa situazione. Delle volte noi siamo come Pietro. È tutto diventato così incredibilmente complicato. È tutto diventato così difficile. È tutto una delusione. Torni a fare la tua vecchia vita. Perché? Perché hai dimenticato come funziona la grazia. Così la grazia non è per una volta, per iniziare, essere salvati, ma la grazia del rapporto col Signore basato sull'amore, sull'accettazione, e di conseguenza poi basato sulle promesse. Dio ha un progetto per la tua vita, e nel momento che tu te ne dimentichi, tornando a pescare, a fare la vecchia vita, tornando alle opere della legge, con il tuo sforzo diventa pesante sta fede. Gesù torna e ti ricorda, per grazia, non solo all'inizio, perché ciò che Gesù fa all'inizio è appunto l'inizio di tutta una serie di cose che Dio vuole realizzare nella tua vita. E delle volte succedono delle cose che noi ce ne dimentichiamo. Perciò quello che Gesù fa con Pietro è ricordare il suo progetto sulla vita di Pietro. Così come lui ricorda a noi il suo progetto sulla nostra vita, che non è solo essere salvati e basta. C'è molto di più. Se io mi fossi fermato alla salvezza, Sinceramente io non so oggi dove sarei. Così sempre di nuovo Gesù è entrato nella mia vita e mi ha ricordato come funziona. E poi tu vai, metti fede, osi di nuovo contro razionalità. E qui la grazia, contro razionalità, non basarti sulla tua esperienza. Non basarti su quello che umanamente è ragionevole. Qui stiamo parlando di Gesù, di sperimentare la sua potente grazia. Uscire su quell'acqua, buttare sul lato destro, una stupidaggine. Ma tu fallo per fede e te ne accorgerai che hai a che fare con Gesù. Quando? Quando tiri, si comincia a stringere qualcosa e poi ha un peso quello che Dio fa nella tua vita. Questo è quello che Dio vuole fare anche stasera. Ma ricordati, quando poi i discepoli con tutto il loro pesce arrivano fino a Gesù, Gesù che cosa stava facendo? Aveva già del pesce sul fuoco e del pane. Gesù ha bisogno del tuo pesce?
No.
Gesù non ha bisogno del tuo sforzo. Gesù non ha bisogno del tuo pesce. Gesù il pesce ce l'ha. Ed è anche già cotto, pronto per mangiare. Che bella lezione su quello che è la grazia di Dio. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo lì sopra e del pane. Come dobbiamo arrivare a Gesù?
Mani vuote.
Quindi Gesù non vuole il tuo pesce? Lui non vuole che tu arrivi per meritarti qualcosa da Lui con il tuo pesce. Ma quando tu arrivi a mano vuota, che cosa dice? Di quel pesce che avete preso, portatelo, lo aggiungiamo a quello che io ho già preparato per voi. Gesù non ha bisogno, ma Gesù vuole pesce che tu hai preso per fede, lui lo gradisce quel pesce. Quando tu prendi le promesse di Dio, ci metti la tua fede e poi questa fede produce risultati concreti nella tua vita, è una cosa gradita a Dio, gli piace vedere. Ma tu non ti avvicini a Dio con quello che Lui ti ha dato per dire guarda come sono stato bravo. Capito la differenza? Infatti dalla sua pienezza noi tutti, Giovanni 1,16, abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute mezzo di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Possiamo suonare una cosa?